Benvenuti, bentornati su The Next Chapter. Io sono Alberto Mappelli, questo è il 40° capitolo. Redazione al gran completo e abbiamo anche un ospite, il maratoneta dei podcast dell'ultima settimana dal draft. Un benvenuto, anzi un bentornato a Lorenzo Neri, che ringraziamo assolutamente per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti, sì, prezzemolino, ecco, diciamo così.
Ciao anche ad Alessandro Zullo che oggi fa la regia.
Ciao direttore, ciao a tutti.
Un benvenuto a Niccolò Scarpelli. Ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti, dalla caldissima Toscana.
Confermo.
è vero però.
Ciao anche a Leonardo Flori, parlando di Toscana.
Sì, che gli vorrei far sentire agli altri due com'era oggi Milano a mezzogiorno.
Ah, questo ciao Pelle.
Ciao amici, ciao, buona serata, seguiteci sui social.
Basta, ok, è finito. E va bene, un bentornato anche a Jacopo Gramegna che per l'occasione, visto che si parla di draft, condurrà anche la puntata. È un debutto per lui in conduzione. Ciao Jacopo, e a te la linea.
Ciao a tutti, innanzitutto io pensavo di finire meglio nella mia vita, cioè non volevo fare il Pippo Baudo, volevo fare il ruolo di Alessandro, avrei preferito fare il regista. E proprio per questo motivo, visto che stiamo dando un titolo cinematografico a tutte le puntate, e visto che c'è Lorenzo, questa puntata si chiama Tutte lo vogliono, perché in effetti tutte le redazioni d'Italia hanno voluto Lorenzo in redazione. Il tema principale di rimente di questa puntata mi pare evidente: il draft è tutto ciò che dal draft deriva. Quindi
no ragazzi, non sono pronto, mi dispiace.
Mi sa che dovrei tornare a settembre, però ti faccio l'ultima domanda, quella per la lode, e ti chiedo, mi pare evidente che sia stato un draft con dei protagonisti molto evidenti, due squadre su tutti. Partiamo dalla prima, che è quella che ha scelto poi per prima, i Pelicans. I Pelicans hanno sconvolto non solo il draft, ma anche i giorni immediatamente precedenti, perché oltre ad aver scelto poi nelle prime otto sia Zion che Ace, hanno fatto quel trade down che gli ha permesso di prendere Alexander Walker e soprattutto scaricare il contratto di Solomon Hill, che non era uno dei contratti più belli della Lega, diciamo così. Come vedi questo draft, il fit, perché è un fit un po' particolare, tanto atletismo, vai, ruota libera.
Allora, sui Pelicans io la prima cosa che direi è, sì, è arrivato Zion, ma è arrivato anche David Griffin, che è il GM che ha preso appunto il potere già prima di quello che poi ha portato alla conclusione la trade di Anthony Davis. Trade di Anthony Davis che è andata come ci si aspettava, anzi forse con un Kuzma in meno, ma non mi sembra che questo abbia sconvolto tantissimo i piani, perché comunque ora i Pelicans si trovano con un core giovane e secondo me molto futuribile, a cui bisogna per ora, direi, vediamo come va a finire un veterano come Jrue Holiday, che mi sembra fatto apposta per stare in questa situazione qui. Poi ora ovviamente nel momento che l'ho detto taglio e andranno a contendere. No, però a parte gli scherzi, la prima scelta è facile, è molto facile, soprattutto in un draft del genere.
Lei sostiene?
Io tenderei a dubitare.
Perché Zion Williams è un giocatore non pronto di più. Quest'anno veramente ha fatto un'annata dove era un uomo in mezzo a bambini. Ha fatto un'annata dove sinceramente non ha visto grandissimi miglioramenti e fondamentalmente non l'ha visto nessuno di Duke. Poi magari torneremo su questa cosa, però ecco, non è che avesse bisogno di qualcosa in particolare, perché comunque Zion fin dalla primissima partita ha fatto vedere di essere stradominante a questi livelli. E io credo che con quella combinazione di fisico, atletismo, controllo del corpo, è grandissimo feeling per il gioco, perché tante volte qui sembra si parli di un robot o di un giocatore meccanico, quando invece non lo è assolutamente, e altrimenti se no non era una prima scelta così, ecco, così celebrata. E alla 1 hanno preso Zion, alla 8 sono andato a prendersi, allora, prima hanno fatto un trade down salvandosi la 8, perché la 8 Mi sembra evidente che facesse parte di un piano che aveva in testa Griffin, appunto. Quindi sono riusciti a togliersi il... scusatemi, mi sto sbagliando con l'Atlanta, date pazienza. Sto sbagliando,
già sono giorni lunghi.
Pensa quando siamo svegli noi che non ce ne eravamo accorti, no. Nessuno se l'aveva detto.
Comunque diciamo che comunque il piano c'era, perché comunque alla 4 loro mi sembra che avessero intenzione di prendere comunque Jackson Hayes. In questo modo qui sono riusciti a guadagnarci sia un'altra scelta che appunto l'opportunità di scaricare un contrattore come quello di Solomon Hill. Quindi alla 8 Jackson Hayes, che è un giocatore che diciamo che come traccia tutte le caselle di quello che serve per un lungo, per stare accanto a Zion per molto tempo. Giocatore atletico, giocatore lungo, giocatore blocca e rolla. Io sto già impazzendo pensando al punto al pick and roll 4-5 tra lui e Jackson Hayes. Ma appunto è anche un giocatore che nel caso può essere messo in disparte per dei minuti da Zion da 5, cosa che io sinceramente mi aspetto. Progetto molto più a lungo termine, anche perché Zion è quello più pronto di tutti. Sarà interessante vedere come si sviluppa, perché questo in chiave futura rischia di essere il frontcourt più atletico che c'è in NBA.
Sì, prima di coinvolgere gli altri, però ti dico quella che è stata la mia reazione, che poi è stata un po' anche presa in giro dagli altri. A me piace molto la scelta di Hayes, però adesso si rischia di avere una squadra con molto poco spacing. Molto poco spacing, non malgrado poi comunque abbiamo preso Alexander Walker, più o meno dà un po' più di spacing alla squadra, però nel complesso è un po' poco Alexander Walker in questa rotazione.
Perché tu che ne pensi? Perché preso in giro dagli altri? Io sono d'accordo con te.
Lo so, ma loro poi si sono messi a dire, quando ho detto sì, tutto sommato mi piace alla fine.
No, vabbè. Perché sei il solito democristiano, Gigi.
Non sono un democristiano, non mi chiamo Michele Pelacci. Sentiamo Lorenzo, poi scatenati.
Allora, io penso che loro avessero voglia di costruire una squadra dove, sì, poco spacing, però tutti i giocatori, appunto, a parte Hayes, che possono mettere palla a terra e condurre un contropiede, una transizione, oppure costruire un gioco in attacco o a metà campo, perché comunque qui si sta parlando di una squadra dove ha Lonzo Ball, dove ha Jrue Holiday, dove ha Zion, perché Zion comunque ha dimostrato di poter fare queste cose, e Nickel Alexander Walker è un altro giocatore di questo tipo. Così come lo è anche Brandon Ingram, perché non dimentichiamoci che ci sarebbe anche lui nel conto. Quindi io penso che sia pensata più in questa maniera della serie, che ora chissà mettere palla a terra, chissà agire da palleggio vivo, ora ha sicuramente dei vantaggi in questa NBA. È chiaro che poi loro avranno bisogno di aggiungere dei giocatori che garantiscono spacing, aggiungere i tiratori, queste cose qui, però ecco, qui passiamo da dei tasselli dove i quintetti possono essere gestiti in maniera anche molto fantasiosa. Io ho parlato di Zion da 5, ma niente ci potrebbe dire di dire sempre in chiave futura, quindi passatemi un attimo, diciamo, la premonizione, però anche i quintetti dove c'è i tre esterni sono Nickel Alexander Walker, dove c'è Jrue Holiday, dove c'è Lonzo Ball, così come o Brandon Ingram. Capite che qui si parte da una base dove c'è molto su cui lavorare, e quindi magari sì, la scelta potrebbe vedere Jackson Hayes no tiro, Zion Williamson vediamo, ma al momento poco tiro, potrebbe sembrare molto, diciamo, chiusa, ecco, da questo punto di vista l'area, però
anche perché hanno appena firmato, confermato una terza scelta assoluta di qualche anno fa.
Vabbè. È uno che fa spacing.
Sì. Fa spesa, è massimo.
E comunque io penso che comunque anche la firma di Okafor sia una questione della serie. Intanto mettiamoli, non penso che loro il prossimo anno vogliano provare a far chissà cosa, però già iniziare a costruire, già iniziare a capire chi è come, e perché comunque hanno messo tutti i tasselli con un valore a livello di mercato, a meno che qualcuno non si spacchi veramente tutto, questi sono tutti tassellini con un valore anche in chiave futura, che sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista appunto di trade value, ecco.
Si sono dati la possibilità di scegliere anche in futuro cosa tenere di quello che hanno dentro, perché hanno tasselli simili ma che possono essere appunto scambiati,
che stanno andando, che vanno tutti nella direzione in cui sta andando l'NBA, che vuole rimanere e appunto trattamenti di palla, insomma, da questa parte tattica qui, parte tecnica qui, quindi direi che è molto interessante quello che stanno costruendo i Pelicans. Però appunto, come ho detto prima, è arrivato David Griffin, che uno scemo non è mai stato, ecco.
Secondo voi qual è la cosa inseriranno, passatemi il termine, inseriranno prima Jody Zion? Cioè qual è l'aspetto su cui, diciamo, si svilupperà prima a livello di NBA?
Secondo me, se puntano ad andare a un ritmo alto, la capacità di spingere lui la transizione,
esatto. Playmaking in campo aperto,
che è una cosa di cui, diciamo, in cui è abbastanza bravo già in questo momento.
Sì. A pigliare gli avversari a culate non vale, vero?
No, perché secondo me il discorso di tiro legato a Zion, cioè io non sono così convinto che Zion debba mettere chissà che tiro per essere un giocatore assolutamente dominante in NBA, almeno stando alle premesse, poi bisogna vedere. E infatti per questo io sono un po' meno entusiasta di questa costruzione attuale dei Pelicans, che sono probabilmente per certi versi la squadra più intrigante della prossima stagione, questo lo riconosco. Però, cioè, mi piace questa cosa che tutti possano mettere palla a terra, però c'è un limite fino a quando puoi mettere palla a terra, cioè della serie, a un certo punto ci vuole qualcuno che scardini queste difese sempre più sofisticate, sempre più magari zonate anche, eccetera, sì, eccetera.
Senza stare a vedere quello che ha fatto appunto Phoenix, come tanto so che ci arriveremo. Però diciamo che il livello dei tiratori comunque lo trovi anche ad un livello più basso, ce ne sono un po' che sono venuti fuori appunto con questa caratteristica, che sono partiti da, diciamo, non essere dei prospetti di punta, ma poi diventati dei pezzi di roster abbastanza importanti. Quindi io credo che da quel punto di vista loro hanno detto è più difficile trovare tiratori gente che è capace, capito? Bisogna vederla anche un po' in una strategia di draft. Appunto, secondo me, come dicevo prima, è il valore del giocatore che va avanti. Perché io, per esempio, io sono contento che Miami abbia preso Tyler Herro, no? Però io, se questa cosa non va bene, rischia di essere un giocatore con valore minimo. Io sinceramente ho tutte le speranze che possa diventare forte, e sinceramente anche vedendolo giocare sono positivo. Però ecco,
chi volevi? Dumbia?
Però ecco, io faccio un esempio. No, a me va benissimo Tyler Herro. A me mi sarebbe piaciuto Nasir Little, mi sarebbe piaciuto in quel contesto lì, per una questione di crescita di ali. Però Tyler Herro è stato messo è stato preso dall'allenatore che ha reso Wayne Ellington il miglior tiratore NBA a un certo punto.
A proposito di Herro, dopo ti devo fare una domanda.
Sì, ora cerchiamo di chiudere, perché se no sto già parlando su Herro. Però per esempio, ecco, i tiratori, il rischio è, cioè il rischio Stauskas c'è, quindi andare a prendere troppo più alto un tiratore rischia di essere pericoloso, e quindi io penso.
No, ma su questo. Ma su questo sono d'accordissimo. Il mio problema è che, cioè il mio problema poi non è un problema, è un si vedrà, è che comunque, cioè, sono un giocatore, cioè se i tuoi big three, diciamo, sono Lonzo, ammesso che poi siano questi, perché
sì, esatto.
È chiaro che anche Ingram lo pigli, perché puoi estenderlo avendo i diritti della qualifying offer, bla bla bla, lo puoi tenere per 4-5 anni e diventa un contratto appetibile nel momento in cui magari ti rendi conto che non funziona. Se funziona, tanto meglio. Per esempio, un pick and roll fra Ingram e Zion Williamson mi sembra sulla carta altrettanto intrigante, però non lo so, c'è qui qualcosa che mi dice che su una lunga costruzione, non lo so, c'è qualcosa che non mi sconquifera.
Può essere, anche la scelta di Jackson Hayes da quel punto di vista rimane un pochino rischiosa, perché comunque di giocatori pronti ce n'è. È chiaro che quando vai a prendere un giocatore con potenziale, te devi mettere in conto anche che il potenziale non si esprima da questo punto di vista, però ecco, capisco, diciamo che capisco la strategia, ecco, mettiamola così, perché tanto è questo che bisogna iniziare a seguire, è capire la strategia, che poi tanto lo vedremo anche dopo con Atlanta.
Ah no, infatti, cioè, questa è la cosa su cui secondo me vincono indipendentemente da tutto, cioè dalla serie. Avevano un piano e l'hanno portato avanti, se poi va male, pazienza. Cioè, lo stesso discorso all'Atlanta. No, no, ma infatti sono d'accordissimo. Cioè, la vera novità dei Pelicans non è tanto Zion quanto Griffin, cioè avere qualcuno che muove le pedine in maniera conscia per la prima volta dopo anni.
Mi confermate che Ingram può essere esteso?
Direi colleghiamoci ad Atlanta, no?
Sì, sì, ora ci vado. Gli volevo fare un'ultima domanda da scout a Lorenzo prima di andare.
No, aspetta, stava parlando
prima fate parlare Pell, poi andiamo.
Grazie. Mi confermate che Ingram può essere rinnovato tra pochi mesi? Esteso il contratto, insomma?
Sì, io penso che tutto sia legato a come sta.
Esatto, che non è più in pericolo di morte, molto bene. La seconda cosa, Jackson Hayes potrebbe essere il definitivo addio di Randall?
Sì, ma io già.
Ma perché Randall e Zion a me sembrano abbastanza sovrapponibili per tante caratteristiche. Quindi, insomma, non è proprio facile fare convivere.
Zion fondamentalmente, passatemi il termine, è un Randall sotto steroidi.
Esatto.
L'aveva detto anche John C. Billups, mi sembra, in sede di draft, nella serata di draft. Era uno dei giocatori che aveva paragonato. Sì.
A posto così, signori, in attacco. E compagni, sono state abbastanza croci, sono state, diciamo che ho sbagliato qualcosa.
Ultima domanda su Zion, poi si passa all'altra faccia della trade, all'altra faccia dominante del draft, che è stata Atlanta. Una cosa che si guarda sempre più spesso, da quello che mi è arrivato all'interno proprio dell'analisi di un prospetto, è le prospettive, diciamo, fisiche che avrà di qui un po' di tempo, e questo è evidente. E con Zion è particolare, perché si porta quella mole appresso e atterra sempre con molta veemenza. Tu come la vedi, cioè come credi possa essere vista una cosa del genere da parte dello staff di New Orleans? Cioè, ci lavoreranno per cercare di preservarlo, secondo te?
Con un minimo di apprensione, sì, cioè è normale, poi quella mole è... che va a picchiare su quelle, ecco, su quelle giunture, rischia di essere veramente una cosa che, portata per 82 partite, rischia di essere lavorante. Non mi sembra però che al momento manchino gli strumenti per mantenere una forma di genere. Dipende tutto da lui, che però mi è sempre sembrato uno che sapesse cosa va incontro. Da questo punto di vista.
Se vogliamo essere fantasiosi, possiamo metterci anche un intermezzo musicale: Baby Shark du 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 du.
Ok, dai, è il momento di parlare dell'altra squadra che di fatto in collaborazione con New Orleans ha vinto, tra virgolette, la notte del draft, cioè di Atlanta. Perché Atlanta è arrivata la notte del draft con due prospetti molto chiari, come ci è arrivata l'anno scorso, con un prospetto molto chiaro in mente, e li ha portati a casa entrambi. Anzi, ha avuto pure l'accortezza di pescare al secondo giro un giocatore che potrebbe tornare utile alla lunga, che è Bruno Fernando. Chiaramente i prospetti fondamentali su cui fondare l'analisi sono DeAndre Hunter e Cameron Reddish. Via libera.
Ecco, allora, quello che dicevo prima è appunto che noi dobbiamo guardare questi due draft di Atlanta, perché a questo punto bisogna mettere in conto anche quello dell'anno scorso. Nel momento in cui loro avevano Malo Doncic, loro sono andati a prendersi Trae Young, mossa che potrebbe sembrare suicida. Però io anche l'anno scorso, quando io ero consapevole che secondo me Doncic era più forte di Trae Young, diciamo che la stagione l'ha confermato, non sono stato completamente in disaccordo con Atlanta, perché loro credo abbiano una visione avanti. E da questo punto di vista io mi faccio tanto di cappello a Travis Schlenk, che è il GM di Atlanta, che poteva arrivare e dire vabbè, io mi tengo il lavoro e cerco di fare le scelte più diciamo più prevedibili e faccio in modo di tenermi lavoro, in quanto è il suo primo lavoro appunto in un front office, come a capo di un front office. E invece è andato a prendersi Trae Young, come quest'anno, che è salito per andarsi a prendere DeAndre Hunter, che non è proprio il classico giocatore per cui sali andare a prendere, perché stai parlando di un 3D, di un giocatore abbastanza, ecco, lui sì, abbastanza meccanico, che ha evoluto dal punto di vista difensivo quando giocava al college, che però ti ha lasciato sempre qualche dubbio dal punto di vista offensivo. Quindi
sono, ecco, molto d'accordo.
Quel 3D, diciamo che il D buonissimo, il 3, diciamo, vediamo. Però ecco, anche lì c'è una visione, così come c'è la visione di dire possiamo cedere tutto la 10, io ho la scommessa di Cam Reddish. E Cam Reddish è un giocatore che divide, secondo me, sia tutti gli scout. Io sono uno dei fan di
impazzisco,
sì, perché sì, più di uno di noi, diciamo.
No, ma io capisco anche dall'altra parte chi non apprezza, perché comunque è un giocatore che quest'anno ha fatto vedere veramente poco, ha fatto vedere solo flash, e con solo flash non ti fai una carriera NBA. Però se te lo metti nel, secondo me è questo, se te lo metti in un contesto come quello di Duke, dove aveva due giocatori che sono entrati ed hanno mangiato tutto, perché Barrett e Zion hanno preso e mangiato tutto, e un giocatore che comunque ha sempre avuto questi problemi a livello di personalità, nonostante facendo vedere che a livello di talento secondo me non era secondo, forse un pochino a Barrett, così, però ecco, un giocatore di talento purissimo, in un contesto dove verrà allenato, cosa che appunto, come ho detto, a Duke non è successo per nessuno, e lui è quello che ne ha patito più di tutti di questa cosa, che sono tutti arrivati gli stessi giocatori che erano, sono arrivati a marzo gli stessi giocatori che erano a novembre, lui è quello che ne ha patito più di tutti secondo me, perché lui ha bisogno di progredire, ha bisogno di lavorare sul suo gioco. Io penso che Atlanta gli possa dare l'opportunità, e soprattutto non ha l'opportunità di giocare completamente off ball, che io reputo sia la sua dimensione migliore.
Cioè, posso
sapere, sì.
No, volevo fare una domanda a Lorenzo, sì. Sempre su Reddish, ovviamente. E secondo te c'è relazione, perché uno dei problemi che sono stati conferiti a Reddish è il fatto che doveva essere un tiratore della Madonna, tra virgolette, e le percentuali sono state buone, ma non buonissime. Ha chiuso tra il 33 e il 34%, penso, in stagione. Secondo te c'è una relazione tra il fatto che le percentuali siano state non eccelse e il numero di triple che si è preso a partita, che hanno superato le 7 durante questa stagione?
Il fatto che lui veramente giocava su quello che rimaneva, anche quando si è fatto Zion si pensava venisse fuori, invece lui ha mantenuto questa cosa di giocare off ball, con ricordiamo anche al college che lo spacing è rivedibile con giocatori sempre con dei lunghi in campo o tanti lunghi in campo, quindi ecco, non il massimo per un tipo di giocatore del genere. Io sinceramente, guardando la tecnica di Cam Reddish, sono molto positivo
su una...
Volevo chiedere ad Alessandro Zullo, che è il nostro semi tifoso degli Hawks, cosa ne pensa e quanto è contento di aver pescato questa combo di tre giocatori.
Ma comunque io vorrei le percentuali poi su queste squadre, da Mapelli, Brooklyn, da Zullo, Atlanta.
Assolutamente no, un approccio più di sistema, io direi.
Brooklyn non sta facendo niente, lascia lì.
La bontà del progetto di Atlanta si vede dal fatto che dopo 2 anni da cui è partito il rebuilding sono già stata la prima squadra di questo draft a non andare a cercarsi forse il giocatore più forte, ma a cercarsi il pezzo che mancava, perché io non sono altissimo su DeAndre Hunter, cioè sono sincero. Detto questo, è il giocatore che serve agli Hawks in questo momento, cioè il ruolo che devono coprire, cioè un 3D che giochi, come diceva Lorenzo, assolutamente off the ball e giochi appunto sugli scarichi. Mi piace poi, appunto, per rispondere a Jacopo, il fatto di prendere sia DeAndre Hunter che Reddish, su cui ho molte più aspettative, perché mi sa molto di... con uno andiamo un po' più sul sicuro, perché secondo me DeAndre Hunter comunque
anche in uno scenario non troppo roseo diventa un giocatore spendibile su un campo NBA, ecco.
Vediamo, però Reddish... per me il suo scenario meno roseo è Wesley Johnson, eh? Cioè può rischiare di diventare un giocatore così.
Al massimo Tyrone Prince. Io l'ho fatto come cosa perché appunto per la difficoltà che ha trovato Tyrone Prince a, diciamo, a convertire il tiro da tre che aveva al college a convertirlo a livello NBA. Perché lui
che comunque non sarebbe male diventare Tyrone Prince, eh?
Taurian Prince,
no, Tyrone.
Fate finire il nostro oxologo.
Taurian Prince, però, sa molto bene che sono rimbalzi. Ricordate quell'intervista? Guardate, Baylor, bella.
Mentre appunto finisco. Reddish è secondo me un giocatore che ha molto più upside. Io ci avrei puntato e sono contento che Schlenk ci abbia puntato perché io sono sulla sponda del bro, cioè se è una scommessa che vinci, la vinci, fai un affare. Secondo me io ho grandi aspettative su Reddish, per quanto quest'anno non abbia fatto bene, secondo me in parte per responsabilità sua, in parte per il contesto in cui era, compagni barra molto molto il coach, ecco. Perché forse l'ha scritto anche Lore, cioè, e lo diceva Cameron Reddish, forse a differenza degli altri due è un giocatore che va un po' più seguito, un po' più allenato, e quest'anno non è stato fatto mai, cioè in generale, e lui secondo me da questo punto di vista è quello che ne ha risentito di più, anzi visibilmente ne ha risentito di più, però è una scommessa che alla 10 io sono contento che Schlenk abbia fatto, ecco.
Ma mi domando, vorrei vedere, non lo poteva prendere qualcuno prima? Cioè, allora, cioè che Atlanta prendesse Reddish penso sia stato telefonato talmente tanto quanto che New Orleans prendeva Zion. Cioè,
però ci aspettavamo tutti alla 8.
Però diciamo che le prime 7 ci si aspettava che era prendere. Ovvero che fosse venisse nel tier sotto i Garland, i Carver, i White. Forse Jackson Hayes e Hachimura sono due cose differenti, però anche qui ci sono due modalità di scelta differenti, perché comunque di New Orleans se ne è parlato ora. Washington sinceramente era imprevedibile. Era imprevedibile perché comunque questi stanno lavorando senza un front office con il loro giocatore.
Non che prima, diciamo.
Non che prima, ecco, esatto. Però è uguale, cioè siamo sempre lì. Con il loro giocatore franchigia che starà fermo un altro anno se va bene e prenderà abbastanza cucuzze da rovinargli tutto il futuro. E dovranno secondo me cedere assolutamente Bradley Beal, e quindi diciamo che alla 10 anche la previsione di Atlanta appunto di dar via la come dicevo prima sbagliando la 8 invece che la 10, diciamo che è venuto fuori bene, ecco.
Ma posso fare una domanda a Lore, poi in generale a tutti, in realtà, cioè il fatto che Atlanta anche questo draft non sembra essere andato, poi hanno preso Fernando, ma non sembrano essere andati alla spasmodica ricerca di un centro che comunque è il ruolo che avrebbero da coprire, no? Formalmente hanno preso poi Fernando al secondo giro, ma insomma hanno scambiato parecchie scelte per andare su un giocatore specifico in un determinato ruolo. Cioè, secondo voi sta nel fatto che vogliono provare a trasformare Collins, a mettere della rim protection in Collins e provare a trasformarlo in qualcosa in spendibile in quel ruolo, in quintetti molto leggeri, molto piccoli, oppure Collins è un giocatore che gioca da 4 e non può giocare da 5 in un quintetto piccolo?
Sinceramente non credo possa fare il 5
anch'io
per ampi minutaggi, ma è difficile trovare un centro che possa essere per loro un 16 games player, ovvero quei giocatori da playoff, perché fondamentalmente loro stanno cercando tutti i profili di questo genere. È un centro che dici lo metto lì e mi diventa un giocatore, oppure o soprattutto in questo draft c'era, poteva esserci Jackson Hayes, ma dovevi avere una visione diciamo che quello è il lungo che ti serve, e può diventare Capela come non può diventarlo, è il discorso appunto che dicevamo del potenziale, si esprime se viene espresso oppure no, ecco. Quindi io dico che secondo me loro sono pronti a costruire su questa base di esterni barra 4 con Collins, su cui penso puntino tanto e su cui penso che comunque del minutaggio da 5 lo avrà, nonostante che lo abbia struttura un po' troppo esile per giocare appunto minutaggi consistenti. Però ecco, io penso che la loro ricerca partirà se dal prossimo draft, se pensano di averlo, oppure di spenderci quei soldi che loro stanno risparmiando con gli Anchor, certo, che loro pensano che in breve tempo possa essere un core su cui puntare tutto, un po' come è successo a Golden State, senza andarci troppo lontano.
Detto tra noi, Horford non ci sarebbe affatto male, ecco, scusa per il taccio.
Sì, però ma penso che loro non avrebbero, non hanno l'intenzione.
No, no, certo.
Se uno, magari un Horford segnato appunto, esatto, come tipologia di giocatore avrebbe senso, certo. Però se a considerare un pochino quali sono state le scelte, ci vedete tanto Golden State, vuoi perché vuoi un Trae Young in versione Steph Curry, che è la comparison più gettata dall'anno scorso, vuoi un Hurter visto come un Klay Thompson, vuoi anche DeAndre Hunter,
anche lo stesso Reddish volendo.
Sì, esatto, cioè anche un DeAndre Hunter che possa essere loro Iguodala, magari ci hanno visto, non lo so, io la vedo un pochino così, che poi non credo loro dicono facciamo come i Golden State Warriors. Però diciamo,
quindi mi dite che siamo calati su Omari Spellman come nuovo Draymond Green.
Allora, vediamo come lavora su Pieri quest'anno, perché l'anno scorso un po' di difficoltà c'era, però ecco, vediamo. Ma non credo, perché comunque
no, nemmeno io.
Siamo un giocatore con visione e intensità che è dura, replicarlo quello, molto dura. Ricordatevi che lui non doveva neanche esserci nella Lega, secondo tanti. Ecco.
Comunque, l'hype attorno ad Atlanta è molto giustificato, soprattutto perché giocano una conference in cui ci sono 5 squadre e mezzo di un certo livello, quindi se riuscissero, cioè, c'è uno scenario in cui potrebbero riuscire a fare playoff anche nella prossima stagione, il che da un certo punto è incredibile, perché non sono così sicuro che gli Hawks siano oggi una squadra così buona, diciamo. Cioè sono una squadra di futuro, questo di sicuro, sono una squadra con una visione chiarissima, infatti Lori ha detto, secondo me, tra le tante cose giuste ha detto, ce n'è una che condivido particolarmente, ovvero sia che Schlenk sta lavorando fregandosene di posto di lavoro, ma centrandosi solamente sull'idea di squadra che vuole mettere in piedi. E mi sembra che questo stia pagando non solo nelle scelte, ma anche nella cultura che sta nascendo. Non so se avete visto o avete letto, insomma, nel corso di questi playoff, che Lloyd Pierce l'hanno visto un paio di volte a giro, una volta mi sembra a Toronto, per un Toronto-Philadelphia con Herter. Cioè stanno cercando proprio di costruire una cultura, una mentalità attorno a questo gruppo di giocatori miratamente selezionati. Però ecco, secondo me ce ne vuole ancora a diventare una buona squadra. Quello secondo me che è interessante, sarà interessante da vedere, visto che hanno preso i due giocatori che volevano, perché mi sembra che anche ora, mi vorrei sbagliare, ma DeAndre Hunter mi sembra abbia fatto workout solo con loro, o con loro
non credo, ma credo che loro fosse stato un workout
tipo che c'avevano, che non volevano condividere alcuni dati i medici, non mi ricordo che ho letto, però insomma erano innamoratissimi da subito, che hanno preso i giocatori che volevano, li metteranno in campo, bisogna vedere se sono gli Hawks degli ultimi, cioè, soprattutto Trae Young, perché poi mi sembra l'asse, cioè la pietra angolare su cui ruoterà tutta la squadra, è quello delle ultime 40, quello delle prime 40 partite l'anno scorso. La cosa interessante è che mi sembra di capire su Atlanta c'è un po' di amicizia, c'è un po' di hype da parte dei giocatori dell'NBA, cioè da parte proprio della Lega in generale, e questa può essere una cosa interessante perché nell'estate di 2020 questi ci avranno tipo 400 milioni di spazio salariale, cioè se riuscissero a mettere quei 2-3 tasselli in termini proprio di culture, no? Cioè far vedere che qui, come hanno fatto intendiamoci, cioè da sé qui si lavora bene sui giocatori, si sviluppano, ci se ne piglia a cuore, c'è una visione collettiva eccetera eccetera, e allora gli Hawks diventano veramente interessanti.
A quel punto prendono il vero Draymond Green
che sarebbe anche free agent l'anno prossimo, tra l'altro.
No, ho detto per quello,
e Schlenk, se non sbaglio, mi sembra fosse uno di quelli che spinse di più per sceglierlo, almeno lui l'ha venduta così, mi sembra davvero, lo sentivo in un podcast di Woj. Posso proporre un'altra squadra? Visto che sugli Hawks
stavo per farlo io e stavo per proporla a te, guarda.
Chi gli Spurs? No, non ne voglio parlare.
No, no, i Memphis Grizzlies, perché so che sei un grande amante di Clark.
Guarda, vero, però siccome c'ho un fine settimana un po' impegnato e oggi però ho recuperato un po', ho fatto un po' di considerazioni personali e c'è una squadra che mi è piaciuta più di Memphis, che anche Memphis mi sono piaciuti per la loro coerenza, che sono Minnesota. Non so che pensate voi, cioè secondo me Minnesota quando arriva con Rosas sembra che stia cercando di fare le cose in maniera ampio raggio,
almeno sono decisi in quello che fanno.
Questo... mi piace questa trade che hanno fatto per prendersi Jared Calvo e mi piace che hanno messo insieme questo trio di esterni, Calver, Covington e Hoggy insieme da far giocare insieme a Towns, mi intriga parecchio, non so che ne pensate voi.
Sì, sono mostrati molto decisi, ora lascio la parola a Lorenzo. Ti dico solo che Calver, visto che è un po' il mio pupillo in questo draft, ti dico che si unisce bene a quello che già c'è in squadra, perché poi porta due aspetti, oltre a sposarsi bene in difesa ha questa capacità di fungere da playmaker secondario, che è una cosa che a Minnesota era assolutamente necessaria da trovare, e ti dico che mi è parso molto evidente almeno da quello che ci arrivava dagli Stati Uniti, poi io chiaramente non ho contatti diretti, non so niente, ma il loro sogno continua a essere, almeno da quando c'è Rosa, star via Wiggins, che è la cosa più interessante, ci hanno provato fino all'ultimo, in realtà Calver non era il loro obiettivo primario con la numero 6, poi era dare Wiggins, poi hanno preso un giocatore molto adatto, che a me piace moltissimo, vediamo come andrà.
Per quanto mi riguarda io credo che loro siano falliti perché volevano dare Darius Garland, non puntavano al playmaker secondario ma puntavano al playmaker primario, puntavano. Detto questo, con Calver che comunque con Garland che ha fatto questo workout con Cleveland in cui diciamo che ha chiuso tutti i dubbi sulla scelta numero 5, ecco, con la 6 loro sono andati con, secondo me, con uno dei migliori premi di consolazione a cui potevano aspirare, ovvero un giocatore che comunque non credo possa crescere come ball dominant, ma che possa dare una grandissima da questo punto di vista, e questo gli permette appunto di andare a esplorare, diciamo, il mercato. Ora io non credo con Wiggins perché sinceramente ho l'idea che il suo valore al momento sia abbastanza basso e questa cosa un pochino mi uccide, perché comunque su Wiggins io ero abbastanza alto anche al momento della scelta, però ecco, a partire da Towns intanto inserire intorno tanti giocatori che possono coprirlo, e sappiamo le difese, diciamo, che in NBA da questo punto di vista sono molto fantasiosi sia dal punto offensivo che dal punto di vista difensivo, a coprire certe deficienze di un giocatore, cosa che Towns, ecco, da questo punto di vista. Quindi ecco, un terzetto con Calver, Covington e Okoji, che è un giocatore che tenderei a non dimenticare anche appunto per l'apporto che ha dato quest'anno.
No, ha fatto un ottimo rookie.
Esatto, si parla appunto di una squadra che dal punto di vista del front court, o almeno per quanto riguarda i ruoli di alla 3, 4 e 5, dovrebbe essere abbastanza a posto nei momenti in cui serve, ecco, appunto un Towns unico lungo di ruolo, ecco.
Posso dare una breaking news?
Vada.
Pare che Jimmy Fredette farà la Summer League con Golden State.
Sì.
Stavo facendo.
Sì, è oggi pomeriggio la notizia. Lo sai che rischia di strappare un contratto, tra l'altro? C'è questo rischio.
No, rischia lui, capendo un pochino con che tipo di ego stiamo parlando, sinceramente ho anche due o tre conferme, strappare il contratto nel senso, cosa fate? Mi fate giocare in quintetto al posto di Curry? No, e lui strappa proprio il contratto in quel senso lì,
esatto.
Comunque l'ego del ragazzo è quello che più gli ha messo difficoltà che altro da carriera NBA, e infatti lui sta tanto bene in Cina, in queste zone qui,
di queste mete esotiche. A parte Scarpelli che ci ingarbuglia la scaletta a livello di vuole parlare di Minnesota, comunque scelta ci vuole. Scelta lecita. A me piacerebbe molto parlare di Memphis, che dal mio punto di vista, e non solo, ce ne sono diversi nella nostra redazione, pensano che sia stata la terza miglior squadra del draft, perché ha fatto un draft sobrio, tra virgolette, tutti si aspettavano Morant, ha preso la 23 con lo scambio Conley, ha fatto un leggero trade up ed è arrivata a Brandon Clark, che è un giocatore che sembra avere molto senso in quel contesto, perché da rim protection, un frontcourt molto atletico con Jaren Jackson Jr., probabilmente la miglior coppia di stoppiatori uscita dal liceo negli ultimi due anni, Jaren Jackson Jr. l'anno scorso, quest'anno Brandon Clark, almeno se ci atteniamo alla block percentage, insomma ha molto senso questa squadra. Ne volevo far parlare a Scarpelli, ma si è bruciato la sua possibilità di parlare, quindi vorrei interrogare qualcun altro, quindi a caso Mapelli, tu che non stai facendo niente oggi, stai cazzeggiando, mi ci parli un po' di questo piano?
Ah, che bella cosa, è morto. Ma
arrivo. Allora, ora arriva.
Aveva disattivato.
Esatto, arrivo di in corsa. Ma ora credo che mi sentiate e penso che arrivi un attimo in ritardo, come di recente. A me è piaciuta la trade di Conley, anche se forse potevano ottenere qualcosina in più. Stanno costruendo con un senso, cioè è lo stesso principio che abbiamo detto, anzi avete detto, perché come ha sottolineato JG, io oggi sono abbastanza in silenzio, lo stesso principio di Pelicans e Hawks, cioè hanno un'idea in testa, provano a metterla in pratica e soprattutto non si stanno più aggrappando al passato, hanno chiuso e ora iniziano a costruire. Morant, per quello che ho visto io, è assolutamente un prospetto interessante. Possono permettersi da subito di dargli in mano la palla, e tanto non hanno intenzione di fare i playoff, quindi direi che la scelta è intrigante. A me piace tantissimo JJJ e vediamo come si integra con Clark. E una cosa che domando io a voi è: secondo voi potevano prendere qualcosa di più?
Da Conley?
Boh. Sì. L'hanno fatto troppo tardi lo scambio, lo sapevamo più o meno. Questo era quello che era il massimo, secondo me, non poteva andare troppo di più.
Anche perché hanno preso due prime, insomma.
Esatto, non è un pacchetto così da disprezzare. Ha preso due prime. E non è così diverso da quello che hanno preso per Gasol. Qual è il valore di quel tipo di giocatori in questo momento sul mercato?
Posso dire una cosa tecnica? Hanno preso?
Certo.
Non so che vuoi io, mamma.
Vai Leo.
No, niente, era più a livello tecnico su Memphis che sulla trade. Mi piace tantissimo l'accoppiata Morant JJJ. E penso che veramente, che penso sia il ragionamento che hanno fatto loro, anche perché non ci vuole un genio, Jackson sia veramente il lungo perfetto da accoppiare a una point guard come Morant, che ha strepitose immagini di miglioramento e nell'ultima partita che ha fatto quest'anno di NCAA durante la March Madness, quando poi sono usciti, che era quella in cui ha messo tipo 4 bombe nel primo quarto, una cosa simile. Però comunque sappiamo che non è di natura un tiratore. Mettergli accanto un tiratore come Jackson, cioè metterlo accanto a un tiratore come Jackson, secondo me è strepitoso anche in questo senso. Dai tempo a Morant di svilupparsi un tiro, di diventare una minaccia credibile sul serio anche sul perimetro, e nel frattempo gli dai la possibilità di un'area aperta a suon di pick and pop con Jackson, che gli viene e poi gli fa collassare la difesa sul perimetro aprendogli un po' l'area. Secondo me è veramente una coppiata che può funzionare bene.
Io non so particolarmente alto su Morant, comunque.
Sì, io
nemmeno io.
Su Morant,
no, non lo so, nel senso.
A me non fa impazzire tra le star di questo draft, però secondo me è finito veramente nel posto giusto, nel contesto tecnico giusto.
Io ma perché? Cosa non ti convince, Nick?
Ma allora, sono più discorsi di feeling, cioè perché onestamente non è che abbia seguito, cioè non l'ho seguito come l'avrei voluta seguire la stagione CAA, però come le altre guardie, che ne so, Kobe White piuttosto che Garland, non lo so, cioè, mi lasciano un po'. Cioè, sì, è una. cioè della serie, è un De'Aaron Fox, diciamo, è molto veloce, è molto esplosivo, va in campo aperto, non ha neanche una brutta meccanica di tiro, però difensivamente in questo momento è uno zero,
certo. Che
magari un po' di niente fondamentalmente, poi non lo so, cioè mi sembra un giocatore molto più fisico e tecnico, diciamo così. Non mi, a me personalmente non mi fanno impazzire i giocatori come Moran, però ripeto, è un feeling personale, magari Lorenzo
fammi sentire un attimo il signor Neri.
No, per spiego io perché non ti piace, perché c'è del rondo in lui. La parabola, a parte gli scherzi, io dico, però la parabola di rondo è pericolosa, cioè fa paura. E questo è passato da essere un giocatore determinante in tanti aspetti a essere un giocatore che finché non veniva messo lui a capo ha, diciamo, sabotato un pochino tutto, a partire da spogliatoi, da queste cose qui. Io spero sinceramente la parabola sia differente. Questo è un giocatore che lo può ricordare tantissimo, anche soltanto per feeling, per il gioco. Questo è veramente uno che riesce a vedere, capire, riesce ad agire, ha una prontezza di riflessi secondo me incredibile, e bisogna capire però in che contesto va messo, perché se noi quest'anno noi l'abbiamo visto per ora in un college di scarso livello,
che doveva lui,
che lui è elevato a essere una squadra che nel primo turno ha dominato un altro di Big Conference, secondo me. Scusatemi. E questo con dei compagni ignobili sinceramente, quello che aveva quanto faceva folklore il ciccione che giocava da 5, però è una squadra che fondamentalmente non ha futuro in altri contesti, se non forse Shaq Buchanan che giocava con lui, però si sta parlando di prospetti che io mi aspetto di vedere in un basso livello europeo, non a livello NBA. Lui a un certo punto li ha elevati come se fossero giocatori molto più forti di quello che sono, e questa è una cosa che sinceramente mi piace di Morant. La mia paura è quanto può crescere secondo me quel fisico, se proprio devo andare a puntare qualche cosa secondo me, perché lui è molto esile nonostante ci abbia quell'atletismo, l'esplosività incredibile, però con quel fisico difensivamente rischia di far fatica, ed è lì,
è molto piccolo anche,
esatto, è lì che invece trovo geniale il fatto di aver pescato Clark alla 21, perché Clark era un giocatore che secondo molti, io metto in prima fila, secondo me poteva finire a Minnesota prima che facesse trade up, quindi alla 11 giocatore perfetto per da mettere accanto a Towns, e invece qui l'hanno messo insieme a Jaren Jackson Jr., che secondo me sono in ottica futura una coppia incredibile dal punto di vista difensivo, perché non, ora a parte il discorso di stoppate e steal percentage e block percentage che sono incredibili tra tutte e due come sono usciti dal college, ma questi sono intercambiabili, hanno piedi, hanno atletismo, sono due playmaker difensivi entrambi con fortissimi istinti, questi possono veramente cambiare su tutto e uno può fare le veci dell'altro. Clark è un prospetto molto più vecchio perché ha 23 anni, però in un contesto del genere con Jaren Jackson che ne ha 20 riesci comunque a portare su un'idea nel parco lunghi che sinceramente al momento non ha nessuno che ha futuro, ecco. E questo ci metti, quali sono le deficienze di Clark e di Jackson? La capacità di crearsi dei tiri, per Jackson credo sia temporanea, per Clark penso sia definitiva, e però gli ha messo il miglior distributore che c'era nel draft quest'anno.
Poi mi permetterei, va bene.
Mi sto dicendo che secondo me sono una squadra che il prossimo anno io credo seguirò tanto dal League Pass, perché rischiano di essere veramente divertenti, perché Clark e Jackson sono atleti irreali se poi messi accanto a Morente che è geniale da questo punto di vista, secondo me si lasceranno guardare come. Vediamo, perché secondo me sono molto interessanti. Vediamo più che altro questo che hanno messo alla guida, che sinceramente è parte come un po' sconosciuto, e sono curioso anch'io di vedere che cosa ha in testa
Jenkins.
Esatto.
Infatti volevo dire proprio quello, perché su Clark concordo, JG lo sa, è un mio pallino, io volevo alla 19 agli Spurs. Sì,
io sono più contento che sia andato così alla 21, che sia andato alla 11, perché secondo me dei limiti del gioco, io l'ho visto tutte le partite, l'ho visto quest'anno, De Gonzaga, dei limiti del gioco che per il piano di sopra sono considerevoli. Così alla 21, messo in questo contesto qui, piace tanto.
No, volevo solamente aggiungere che su Jenkins io ho un hype pazzesco, perché essendo un budelonziano della prima ora e avendo visto come sono andati, diciamo, discretamente bene i primi due usciti dal suo ramo, che sono Snyder e Atkinson, che comunque ha lavorato sotto di lui prima di diventare capo allenatori, sono molto, poi lo dipingono tutti come un allenatore bravo sia da un punto di vista di sviluppo sia da un punto di vista creativo, quindi sono d'accordo. Memphis anche per me è una league pass certa il prossimo anno, anche perché almeno Morant mi può far ricredere su quello che penso.
Caboclo? Può elevare pure lui al nuovo veramente KD brasiliano?
Ce l'hanno ancora anche il prossimo anno. Delle
partite assurde, tirava da tre solo di tabella ad un certo punto.
Leggo che è non garantito Caboclo.
Peccato.
No, comunque a parte tutto, non sono, cioè sono interessanti.
Molto.
Cioè c'hanno comunque Delon Wright, un giocatore interessante, lo stesso Kyle Anderson, un giocatore.
Delon Wright da rinnovare,
Sì, è vero, da rinnovare, però mi sembra sia restricted. Lo stesso Dillon Brooks, che dovrebbe rientrare dopo aver saltato una stagione intera. Valanciunas, che pare debba, cioè rinnoverà lì poi un contratto più lungo, vediamo. Comunque è un 92, un giocatore interessante da fare da backup o comunque da mischiare, no, agli altri due giovani. Sono una situazione interessante.
Io ho provato a fare l'uomo che vuole solo vedere bruciare il mondo, e rispetto alla frase di prima sul fatto che Morant sia particolarmente esile e rischi di soffrire questo fatto in difesa, e ho cercato il suo peso, che spero Wikipedia si sbagli perché dice 79 kg, che sono veramente pochissimi.
Era l'ultima misurazione che ha fatto. Aspetta.
E ho cercato anche il peso da rookie di Russell Westbrook per provare una comparison, sperando che non fossero differenti, per portarmi un argomento a favore di Durant, ma pare che Westbrook pesasse già sugli 85-86 kg da rookie.
Uh-huh. Ora è il momento delle breaking news fornite da Alessandro Zullo, perché sappiamo che abbiamo parlato di Atlanta, c'è qualcosa da dire, poi dobbiamo accelerare su quelli che ci sono piaciuti un po' meno.
Esatto, intanto di Atlanta posso dire, prima che dica la breaking news, è tutto finito, prego. Se ne è parlato benissimo, è tutto finito.
Grazie Jacopo. Portland cede Evan Turner ad Atlanta in cambio al momento solo di Kent Bazemore. Non so, forse ci andrà anche una seconda ad Atlanta, non lo so, perché i contratti sono identici, è una trade al momento assolutamente buona per Portland, per carità. Bazemore raggiunge quantomeno almeno potenzialmente un po' di spacing, potenzialmente almeno, perché l'anno scorso
un po' di cervello
ha tirato col 32%. E per Atlanta cambia nulla, perché Turner ne prende 18 e Bazemore ne prendeva 19, quindi insomma si può andare oltre.
Ecco, adesso è il momento di, a parte questa trade che non ci è piaciuta, di parlare di chi veramente non ci è piaciuto.
New York. Occhio, ecco, bravi, partiamo da New York.
No, ma New York non è che non ci sia piaciuta, ma perché effettivamente forse può essere considerata la vera delusa del draft, non per colpe sue, per colpe del nuovo formato della lottery, però secondo me urge parlarne, visto che abbiamo parlato di Memphis, che ha avuto la 2-3 di fila, e poi dobbiamo parlare dell'altra metà della trade Culver di Phoenix. Direi di unire gli argomenti, perché secondo me sono entrambi argomenti molto esplicativi di quanto il draft sia una scienza inesatta da certi punti di vista.
Io mi scaldo su Phoenix.
Non ho detto niente. Prego.
Allora, per quanto riguarda New York, io penso che abbiamo fatto la scelta migliore possibile per quello che, di cui hanno bisogno. È stata sfiga la loro, perché
cioè tutto. Sfiga.
Cioè, no, più che sfiga. È stato un discorso di la nuova lottery, sinceramente, se pensavi di dover ricostruire con il 14% di possibilità di avere la 1, vuol dire che non ci hai capito un cazzo. Esatto.
Non è che non ci sono, sono messi un po' poco nelle condizioni di avere alternative alla 1.
Esatto, però comunque, secondo me cascano i piedi. Secondo me RJ Barrett è il giocatore con la mentalità per sopravvivere all'interno del contesto di New York, con tutto quello che se ne può di cui si può parlare a livello di pubblico, a livello di pressione e tutto. E sono molto curioso di capire come riuscirà a migliorare, perché c'ha quegli aspetti che, come si era detto anche nella puntata in preparazione della March Madness, questo è un giocatore che ha due mani differenti, perché con la sinistra non lo offende e con la destra è un giocatore da fine primo giro, grandissimo fisico, capace di portarlo ovunque, sempre con la differenza destra e sinistra, e soprattutto con mentalità molto forte. Io penso che il discorso del soprannome Maple Mamba su tanti altri giocatori mi avrebbe fatto paura, su di lui meno. È uno molto con personalità molto forte, e le cose sono due: o diventa il giocatore che risolve i problemi dei Knicks, almeno dal punto di vista realizzativo, o diventa
quegli affossa definitivamente.
No, affossa no, perché comunque stai parlando sempre di un giocatore che è rookie contract, quindi...
Ah, pensavo perché è peggio di così.
E poi peggio di così. Così. Oppure diventa una versione 2.0 di DeMar DeRozan, ovvero quel giocatore che fa comodo perché c'ha dello scoring, ma non ti dà mai quel quid in più che ti aspetteresti da un giocatore con quelle potenzialità. E parla anche di Phoenix?
No, io guarda, su Phoenix volevo interrogare Flori, ha giganeggiato finora, ora ne parli. Phoenix ha fatto due mosse, ricordiamole, ha cambiato sia Warren che la 32 a Indiana,
sì, però mi sembra un po' scortese non ricordare ai tifosi Knicks che ci ascoltano che volevano Zion e invece no, volevano Anthony Davis e invece no, volevano Durant.
Cartelli, perché dobbiamo tentare di perdere ascoltatori?
Volevano Irving.
Io ho visto dopo la trade per Porzingis, ho visto un gran tumulto di tifosi Knicks su Twitter dire quest'anno
prendiamo Padre Pio.
Io a parte Daniele non conosco tifosi Knicks, comunque a parte Daniele Morrone che è venuto ospite in trasmissione, altri non ne conosco. Beato te.
Prego, Flori, parlaci di...
Stavo ricordando giusto le due trade, Phoenix e l'altra metà della trade per Jared Culver, ha ceduto la 6, ha ottenuto la 11 e Dario Saric, che può essere un fit interessante, liberandosi di Warren e della scelta numero 32 mandata a Indiana. Vai, Leonardo.
Sono due minuti al mio passaggio, ad esempio. Allora, niente... Detto, cioè, per me la premessa, che poi è una cosa che più o meno sappiamo tutti, è che giustamente, cioè, per giudicare quello che ha fatto Phoenix, principalmente riguardo allo scambio di Saric, ha scritto tutto perfetto Zach Lowe su Twitter, con un tweet molto banale in cui ha ripetuto la stessa frase per 7-8 volte: aspettiamo di vedere che fanno con lo stadio, con lo spazio salariale prima di decidere. Ha scritto 8 volte, perché sotto sa anche lui che andrà male un'altra volta. Detto questo, mi sembra la premessa fondamentale, perché non so, cioè, sono in difficoltà anche a esprimere un parere,
perché la speranza è l'ultima a morire, Leo.
La speranza è chiaramente l'ultima a morire, se no non ti favo Thunder e Fiorentina, però è cioè sì, Saric può essere un fit interessante, sicuramente un lungo lungo con delle mani buone può far comodo in quel contesto, però c'è, io non penso che dobbiamo aspettare la free agency o nessun'altra trade per sapere che Phoenix rispe- 99% sarà la trentesima squadra su 30 difensivamente del prossimo anno.
Attenzione, okay. Che Leonardo,
attenzione, li lancia ai playoff.
In realtà io sto facendo come Drake che si mette le mani degli avversari dei Raptors.
Posso? Ma vai, Leo, finisci.
No, vabbè, non è che avessi tanto altro a dire. Secondo me disfarsi di Warren è una mossa, la modalità è stata un pochino peculiare, però è una mossa che può starci, perché comunque è un giocatore che aveva un contratto ancora lungo, non banale in senso di quantità monetarie, e non è un giocatore sul quale evidentemente la dirigenza voleva aspettare e investire ancora, quindi per me quello ci sta. È il giudizio finale su quel che ha fatto Phoenix la sera del draft, secondo me si lega troppo alla free agency, cioè dopo la free agency possiamo dire veramente tiriamo una bomba su questa città, oppure per una volta hanno fatto qualcosa di buono.
Il problema, lo sai, il problema è che se vogliamo puntare alla free agency sono andati a pigliare 5 milioni e mezzo garantiti di Baines, si sono praticamente tirati fuori dai tier di tutte le point che magari vogliono andare a prendere, cioè non hanno più lo spazio per magari garantire un massimo a, che ne so, a Kemba piuttosto che a D'Angelo Russell, eccetera eccetera.
Quanto ci passa male, me lo scordavo di questa cosa di Baines.
No, è quello più che, cioè, allora io onestamente sono un po' combattuto, perché è chiaro che siano la squadra che lascia più perplessità, soprattutto per la scelta che hanno fatto in lotteria, cioè quella di Cameron Johnson, che non era neanche stato invitato alla Green
Room. Ah già, non l'ho nominato. No, se parlo su, se dico quello che penso di Cameron Johnson, lo buco sicuramente.
Cameron Johnson è più vecchio di metà di questa redazione.
Ma chi se ne frega è più vecchio di Booker. Ci serviva un tiratore in quel modo, giusto, right Fuser.
No, cioè su alcune cose io posso anche capire, è che secondo me sono sbagliate le tempistiche, e in alcuni casi sono sbagliati anche i modi, cioè secondo me TJ Warren a me mi può andare bene, tu lo voglia dar via, cioè ci può stare, non è un cattivo giocatore, mi può andare bene tu te lo voglia levare da monte salari e tu voglia puntare su, che ne so, su Jackson e Bridge, cioè dare più spazio a loro, più minuti a loro, sapendo che comunque tanto il prossimo anno playoff non gli fai, però poi dopo, cioè fai questa mossa, diciamo, di futuro, di rebuilding, e poi vai a prendere due tiratori con una mentalità, diciamo, più win now, cioè della serie prendiamo due giocatori che ci servono per migliorare le spaziature accanto a Booker, Ayton, eccetera eccetera, ma poi parli il discorso di salary cap, però vai a prendere Baines. Cioè, se parlavo di visione su tante squadre all'inizio di questa puntata, ecco, mi sembra che i Suns invece ci abbiano ancora, nonostante passino gli anni, le idee un po' poco chiare su quello che vogliamo fare.
Parola chiave: ad cazzum.
Ad cazzum.
Come
non lo
direbbe,
so,
il nostro idolo René Ferretti. Non lo dico, vai, le penso.
Allora, io su Cameron, sulla trade che ha portato Cameron Johnson, non sono, cioè, mettiamola così, capisco cosa vogliono fare in Phoenix Suns, quindi non andare a ringiovanire ulteriormente il roster, andare a prendere giocatori che possono dare contributo sin da subito. Giocatori con tiro che possa permettere, appunto, di visto che si faceva questo discorso prima su New Orleans, questi pensano di avere già il cuore adatto per andare a cercare sulla carenza della point guard. Io quello che vado a diciamo puntare il dito su Phoenix è il prezzo pagato per andare a prendere un Cameron Johnson alla 11. Perché capisco che volevi scendere la 6, però secondo me potevi guadagnarci di più scendendo un altro pochino, perché comunque Cameron Johnson non ha questo grandissimo valore come pick numero 11. E fate come vi pare, ma la reazione di Kobe White dovrebbe In qualche modo comunque
sì, vabbè, Kobe White era andato a vedere il climax di Gaspar Noè prima di fare quelle dichiarazioni lisergica,
fuori di testa, divertentissimo però detto questo, ecco, non se l'aspettava nessuno, è stata una grande sorpresa. Io però non riesco a vederla in maniera positiva della serie. Secondo me da questo potevano guadagnarci un pochino di più, salvo che comunque Minnesota e Saric non avevano un futuro, perché Saric veramente nel periodo che ha passato a Minnesota secondo me era proprio un tristone, però che non riusciva,
ci era rimasto
un pochino sotto. Però ecco, a me comunque di scelte piace più quella di Tajerom a quel punto che quella di Cameron Johnson a quell'altra. Comunque Cameron Johnson super tiratore, non sto dicendo che è un pessimo giocatore, ma penso che sia un giocatore molto limitato per andare a prendere la 11. Si è fatto prima il discorso dei tiratori e questo è quello che volevo arrivare. Secondo me un giocatore del genere poteva essere, secondo me, libero anche più in là, oppure avresti potuto lavorare per
potevamo fare un'altra trade down,
esatto, capire un pochino come andava la situazione. Tanto non penso che le squadre facessero la corsa per andarla a prendere.
Domanda collettiva per chiudere l'argomento: ma non vi sembra che Phoenix si accontenti un po' troppo ogni volta che deve scegliere una point guard?
Ma stavolta non mi sembra che si sia accontentata. Stavolta ha detto: non vedo la point guard che mi cambia la vita, perché comunque uno tra Kobe White e Darius Garland sarebbero cascati lì. Poi abbiamo visto che poi c'era Kobe White disponibile, quindi loro non era alla point guard che serviva. E a quel punto di vista non si sono accontentati, ma appunto dice: magari andiamo a prendere qualche cos'altro che ci può servire. Ecco, io da questo punto di vista non è proprio il massimo, però ecco, cerchiamo di seguire questo tipo di mentalità.
E ora il momento preferito degli alibratori, cioè il borsino del draft. Chi è stato scelto troppo in alto, troppo in basso rispetto alle aspettative, quindi risposte fluide a ripetizione. Il primo nome che mi viene in mente, parto dal basso del primo giro perché è probabilmente la scelta più costosa di sempre, sceso probabilmente di 15 posizioni sulle aspettative, e addirittura nel mio mock di 17, pure nel tuo primo di 17, quello che hai fatto un mesetto fa, sì. Stiamo parlando di Kevin Porter Jr. Allora,
c'è uno che
perché secondo te Cleveland ha deciso di spendere così tanto per mettersi un terzo esterno di questo genere in casa? Stranissimo, poi, per miliardi.
Allora, perché Kevin Porter ha, secondo me, il potenziale per diventare uno scorer di alto livello. Il problema è capire cosa c'ha nel cervello. E non è facile, perché questo ha fatto un anno solo a USC, che non è
stranissimo.
Non è il posto migliore per, diciamo,
uno che tira col 42 da 3 e col 52 i liberi, cioè io...
è proprio uno a cui gli devi rimettere un po' a porto neuroni, però diciamo che la shot creation è naturale in questo caso qui, perché comunque ha qualità atletica, ha qualità di trattamento di palla, è un giocatore veramente esplosivo, veramente dinamico, scorer dinamico. Ecco, c'è da capire come mettere a posto. I Cavaliers sono una delle squadre che ha meno fretta di tutte. Ecco, diciamo che una scommessa del genere se la sono potuti prendere, ecco.
Al contrario, invece, forse il giocatore più salito delle prime 10 pick, stiamo parlando chiaramente di Hachimura. Una breve tip su Hachimura.
Hachimura, io penso che tanto abbia fatto sì il fatto di essere un giocatore pronto all'uso. Questo è un giocatore che secondo me già il prossimo anno, se rimane Bradley Beal, questo è il secondo miglior attaccante che hanno. Non credo sia ancora un ruolo, non credo abbia un ruolo da dire questo è spendibile nei playoff, un po' per problemi difensivi, un po' per un range non ampissimo. Credo ci possa arrivare, però io penso che tanto, scusate questo mio animo capitalista, tanto di questa scelta passi anche dal Giappone e dall'interesse che può avere anche a livello marketing e tutto.
Può essere. Ora, tu mi devi rispondere
con Leonis, ci sarebbe.
E non stiamo parlando di un giocatore brutto, da questo punto di vista. Anzi, diciamo che io ho referenze proprio a livello personale sulla mentalità e sull'etica del lavoro di questo ragazzo, su cui comunque ti fanno pensare che possa farcela veramente, possa venire fuori. Però aggiungiamoci anche questo e capiamo un po' perché è arrivata alla 9.
Ora più che un giocatore, una squadra, per tutti però, i Bulls.
Parto io se volete.
Prego.
Vai.
A me, so che vado controcorrente, soprattutto con altri compagni del podcast che non vedono questo grande potenziale. Però a me intrigano molto i Bulls. Il problema è chi sta in panchina, o chi sta in dirigenza, o chi prende le scelte, o tutti quelli che non scendono in campo, perché quelli che scendono in campo hanno i loro problemi, ma potenzialmente hanno talento abbastanza da non stare nella bassissima classe della Eastern Conference. Cioè, se pensiamo a Markkanen, Wendell Carter Jr.,
il quintetto è fortissimo,
esatto. E volevo anche due osservazioni su come si sposerà la scelta di quest'anno con questi talenti, secondo voi.
La mia, molta difficoltà dal mio punto di vista, perché gli si chiede di fare il playmaker, che è la cosa su cui è più carente, gli spazi per essere il tiratore, che potrebbe essere, al momento non ci sono, gli si chiede una grossa mano a Markkanen e a un'altra persona sana di testa, forse Wendell Carter, da questo punto di vista, per aiutarlo.
Ma sei così convinto che non ci sarà spazio? Ovviamente stiamo parlando di Kobe White. Sì. Sei convinto che non ci saranno spaziature? Perché
no, Markkanen, ma non è questione di spaziature.
La Vigna è un tiratore.
Non è questione di spaziature, è questione di qualità di tiro da prendere, che è tutta un'altra cosa.
Però io non, cioè, capisco benissimo il tuo punto di vista, secondo me è assolutamente plausibile. Non sono così convinto, cioè spero, più che altro una speranza, visto che tengo molto a White, che avranno l'intelligenza di non affidargli troppe responsabilità in fase di playmaking, perché già a North Carolina, per carità, poi era il, tra virgolette, leader tecnico della squadra, però già lì si vedeva che è un progetto di point guard Kawhi White, nonostante ci abbia giocato, è un progetto di point guard, ancora non è, di certo non può guidare una squadra NBA da playmaker, da point guard. Io spero che tra virgolette abbiano pietà, non gli diano tutta questa,
tranquillo, Leo, assoluta. Con la Vin non c'è pericolo che veda,
non c'è
pericolo. White è un altro come Garland, cioè io, a me non mi tirano se point guard. A parte White è veramente piccolo, cioè le misure fisiche di White sono veramente piccole, cioè, cos'è, 1,95 m per...
è sempre
il wingspan sicuramente è cortissimo.
Fatto un po' a T-Rex,
è quello, sì, quello volevo dire.
Però se una point guard 6-5, comunque, secondo me non è 6-4, 6-5, sono buone.
A livello di altezza è buono, a livello di wingspan meno, diciamo.
Sì, ecco, se lo vogliamo mettere da questo punto di vista delle misure, sì.
Il mio mi sembra di aver sentito Givoni, non me lo ricordo, e diceva che avendo un wingspan così piccolo poi in realtà sembra una point guard di 6-1, 6-2,
perché ha un pochino di difficoltà secondo me a finire,
il problema contrario di Calve praticamente,
esatto, il discorso, cioè, di Romeo Lanford, che esatto, sì, intervista. Allora, innanzitutto si sta parlando di una scoring guard, perché al momento è quello, non pensate di vedere una point guard pronta alla distribuzione, che questo è un giocatore che spinge, infatti sono curioso di vederlo con Boylan. Sposo perfettamente il discorso fatto prima da Alberto, perché è perfetto, secondo me, da questo punto di vista. Strano, perché comunque sinceramente non credo che inizialmente avrà dei minutaggi consistenti, vuoi un po' perché comunque c'è ancora Chris Dunn nel ruolo, e poi che comunque su di lui sarà da mettere tanto a posto soprattutto dal punto di vista di decisioni, scelte e playmaking pure. Quindi ecco, vediamo un pochino, è un bel progettino lui, è un bel progettino. Mi impensierisce soltanto il fatto appunto di averlo messo in mano a un allenatore che l'anno scorso non voleva giocare in transizione con Dan, Lavin e...
Vabbè, c'era Robin Lopez da servire in posto, ti pare di no?
capito?
Sì, però ora io voglio dire, abbiamo fatto 1:10 di antipasto, va bene, ora stai qui e mi parli per le prossime 2 ore di come mai abbiamo preso il Dirk Nowitzki croato alla 19.
E però ci è trovato Keldon Johnson alla 29, che è un discreto regalo alla 29. Mm-hmm.
Bello, bello, mi piace.
Ecco, invece a me non mi piace neanche lui come pick, quindi per vabbè, piacere...
Vabbè, ma è strano che tu sei Bastian Contreras. Eh?
Senti, no. Io dico che secondo me Keldon Johnson può essere come potenziale massimo lo Shoniliot...
Però noi ci vediamo qui, ti paghiamo i mostri sacri, non li puoi toccare.
No, non li voglio toccare, però è per questo è un giocatore che comunque come diciamo caratteristiche l'assomiglia molto, perché è un giocatore che sa fare tantissime cose, niente, in maniera speciale, gioca con un'intensità incredibile. Ma
paragonacelo a AC Green, paragonacelo a questi giocatori di complemento delle altre squadre, non i nostri.
No, ma a parte lui, io sono curioso di Šamanić, perché oggettivamente mi è venuto su, cioè, ora io non l'ho seguito, sì che magari è un fenomeno, però
Šamanić è giocatore che in Europa è nelle liste da anni, perché comunque tra l'altro doveva essere uno di quelli che doveva andare a giocare, a un certo punto sembrava dovesse andare a giocare a Duke con i 3 scelti. Quindi fa passare anche dal college, cosa che non è successa, perché comunque l'Olimpia Lubiana, nonostante l'annata bruttissima della squadra, appunto è arrivata anche ultima nella Lega Adriatica, lui ha fatto vedere di essere un talento di primissimo livello. Il suo problema, delle volte gli è passato il fatto di essere molto soft, però
cioè, quindi abbiamo draftato Dragan Bender.
A parte che l'hai preso alla 19 e non alla 3, alla
però 4. Dragan Bender questa volta lo dai a Pop. E c'è un meme bellissimo che è uscito quella sera lì, che io non mi riportavo anche
di lui. C'è un
uomo che dice: sono solo a casa, sono un lungo europeo. E si vede Pop che corre.
No, perché lo specimen,
recuperarlo, perché è incredibile.
Lo specimen fisico di ragazzo è impressionante. Cioè, voglio dire, 6'11 o più di 220 pound, un wingspan quasi 7 piedi. Cioè,
ti da poi gioca estremamente netto dal punto di vista.
No, cioè, ma poi Skillet, come ho detto prima, cioè uno che comunque.
Non so, allora perché va a 19, cioè, mi sono rotto i coglioni a sentirmi dire perché gli Spurs lo vedi.
Allora, si è un po' perso, perché lui, ti ripeto, è uno dei prospetti di punta della sua annata a livello europeo, non a livello nazionale, proprio a livello europeo. Si è un po' perso, un po' per infortuni. Però ecco, lui ha fatto una grandissima combine, tanto che
ha fatto un giorno, se ne è
fatto un giorno solo perché poi quello dopo sembrava avesse già la promessa.
Mannaggia a voi, però mi fai salire live per il 24 giugno.
Vabbè, ma perché va, diventa Bertans, dai.
quanto è marcio Bol Bol per essere sceso così tanto?
Allora, io su Bol Bol dico sempre questo: lui ha iniziato l'anno 220 libbre, no? Mm-hmm. Poi si è fatto male al piede ed è rimasto fermo. Cosa pensate voi di uno che arriva a giugno ed è 208 libbre, che quindi nel momento in cui è stato fermo ha perso peso? Io la prima cosa che mi viene a pensare è che non ha lavorato su quello, o che sì, non ha lavorato, o che pure la struttura fisica è limitata. Quindi secondo me sono una red flag da una parte o dall'altra, perché se ha lavorato e non cresce, vuol dire che questo, con quella struttura fisica lì, noi stiamo vedendo la difficoltà che sta facendo Tom Maher da quel punto di vista, e credo sia un giocatore molto più mobile, anche se un pochino meno skilled. Però ecco, se te non hai la potenza di tenere in quel ruolo lì i corpi che si vedono, è un problema. Quindi, e se fosse invece un discorso di non ha lavorato, quindi di etica, peggio ancora. Scegliete voi qual è la red flag che volete scegliere, e poi secondo me capite perché è sceso così tanto, e perché io anche nel primo mock l'ho messo alla 12, ma la prima cosa che ho scritto è scende, perché comunque il potenziale tecnico è elevato, ma il corpo non va nella solita direzione, e quel corpo lì, ma non tanto per una questione della serie anche perché è magro e tutto, ma è proprio questo baricentro alto e stretto che non gli permette mobilità. Anche quando lo vedi correre sembra slow-mo. Mm-hmm. E noi abbiamo visto che di slow-mo ce n'è uno e abbiamo visto un pochino con che difficoltà è cresciuto, che comunque...
A proposito di slow-mo,
no scusa, a proposito di Sion di Ciri, ma l'ammiraglio?
Sì, ma l'ammiraglio sta a fare il fascista da qualche parte, non lo so che fa l'ammiraglio, che si saluta.
No.
Ma perché mi interrompi?
Schofield.
Sentiamo Schofield, che è comunque un bel giocatore.
Dove andrà?
Mi fai impazzire l'ammiraglio. Cioè, è andato a Washington.
Washington, alla 42. Washington.
Okay. È andato a Washington, infatti sono curioso veramente di vedere due super fisici già pronti come Schofield e Hachimura insieme. Che secondo me potrebbero essere tranquillamente alla piccola e alla forte titolare prossimo. Tranquillamente.
Sì, no, io in realtà volevo vedere allo slow-mo un draft intero, perché l'ho capito un po' poco nel complesso, e ci servirebbe proprio un inquadramento rapido di questa squadra sui Boston Celtics per chiudere complessivamente il quadro.
Allora, sui Boston Celtics io dico, secondo me è un draft che a me è piaciuto un sacco.
Anche perché... a me.
Perché Langford è un giocatore,
sì, quella mi è piaciuta molto,
con potenziale, esatto. Io mi aspettavo andassero su lungo un Bitadze o qualche cosa, invece sono andati su Langford, senza dimenticare che lui viene dall'Indiana, Stephens dell'Indiana, quindi secondo me ha avuto anche delle intel che magari altri non hanno avuto, mi viene da pensare. Comunque, ecco, un giocatore che fondamentalmente per far bene, per non diventare il nuovo James Young, ha bisogno soltanto di rimettere a posto il tiro. Ecco, però questo è un altro creatore di gioco rispetto a James Young, perché comunque è un giocatore molto simile e ci hanno preso una bella scottatura. Però questo è un altro tipo di creatore di gioco, è un naturale, ecco, per giocare.
Sì, io
però
dicevo proprio... più quello che è venuto dopo Romeo Langford, cioè fare trade down, cioè posticipare alcune scelte.
Sì, alcune... anche perché con tre scelte nel primo giro comunque loro dovevano muoversi, secondo me sono andati comunque a prendere anche Grant Williams, che è un giocatore molto undersized, però secondo me anche lì pronto all'uso, e poi sappiamo anche Stevens che gli undersized come sa usarli in maniera anche intelligente.
Sì, ma poi questo è un genio, cioè è campione mondiale di scacchi. Sì, esatto, cioè, esatto, stiamo parlando, esatto, di un giocatore intelligentissimo in una squadra in cui va via Horford. Ha un senso, diciamo.
Esatto, ha un senso, non di pensare che questo sia il nuovo Horford.
No,
questo è solido, cioè a me la prima cosa che mi viene a pensare è questo è un giocatore solido, questo è un giocatore che nonostante sia, io ho paura, anche 6'6", 6'7", è un giocatore che ti rimette a posto tante cose, che gioca sempre durissimo, super rimbalzista, grandissime mani sia per passare che di tocco, e credo che comunque lui possa avere la possibilità di allargare il gioco. È molto, molto più adulto di quello che dice l'età, perché è uscito da junior un po' più
giovane.
Sì, sì, lo può fare, sì,
la passava molto bene a Tennessee, diciamo così.
E poi nel secondo giro sono andato a prendere due giocatori belli, belli tosti. Carson Edwards è uno scorer della panchina immediato. Io pensavo che questa potesse essere la scelta di Golden State.
Pure io.
Perché comunque loro hanno bisogno di un giocatore immediato così. Questo pronto giorno uno per uscire dalla panchina, prendere tutti i blocchi del caso, con letture, con scelte e ottimo tiratore. Non è una point guard, eh? Parliamoci chiaro, questo è un 2 che deve giocare senza palla,
è un guastatore,
è una point guard invece Tremont Waters, che anche lì si parla di undersize, però qui è molto più diciamo l'ostacolo è molto più grosso, perché si parla di un ruolo come la point guard che invece sta andando a salire. Però è uno che, se io devo pensare a delle backup point guard di questo draft, io dico questo è uno su cui io punterei, più che volentieri. Se ne è uscito ora oggi nella conferenza stampa un po' male, perché in poche parole ha detto che il suo giocatore di riferimento è Kyrie, anche se se n'è andato. Ora, Kyrie non se n'è ancora andato, se lui sa delle cose...
Comunque, direttore, se non mi vuoi male, chiedo ancora il bro e poi lo liberiamo magari, che lo stiamo tartassando, no, del giocatore che avrei voluto alla mia squadra, nonché secondo me possibile steal di questo draft, ovvero Matisse Thybulle, ed è il giocatore che poi la mia squadra ha scelto, dato che probabilmente peraltro è l'unica persona in Italia che sa qualcosa di questo giocatore, ovvero Darius Bazley.
Allora, su Thybulle io dico che anche qui... ecco, lui ha veramente delle statistiche interessantissime a livello difensivo, un po' gonfiate dalla zona, perché comunque la zona di Washington lo aiutava tanto, però questo ha giocatore con anticipazione mentale notevole, ed è uno di quelli che comunque credo non è che gli manchino piedi anche per adattarsi a un uomo, soprattutto super atleta. Mi impensierisce di più quello che fa l'attacco, perché questo, nonostante abbia tutti gli strumenti atletici per far bene, e sinceramente in campo aperto si vede, questo portava soltanto 9 punti a partita, il che ti fa capire una cosa: uno, che trattamento di palla, e due, che senza palla non è che si muovesse granché bene. Tiro non penso sia rottissimo, penso sia stato da rimettere a posto in fase di rilascio e basta. Però ecco, se uno non sa muoversi senza palla, qualche dubbio ce l'ho. Vale la pena provarci comunque. Per quanto riguarda invece Darius Bazley, storia strana, perché lui l'anno scorso, dopo aver fatto tutta la trafila McDonald's, Jordan Brand Classic, doveva andare a Syracuse e ha deciso invece di provare la strada della G League. Cosa che poi non ha preso perché ha accettato un internship alla New Balance per allenarsi poi da solo. E quindi poi però ha fatto vedere ottime cose, secondo me già l'anno scorso, anche se non credevo fosse arrivasse come prospetto one and done. Sicuramente a Syracuse non lo sarebbe mai stato. Da questo punto di vista io dico sempre... che prima di scegliere Syracuse ha fatto bene lui a fare l'internship però alla combine ha fatto molto bene, ha fatto vedere per un 6-9 delle qualità veramente intriganti dal punto di vista di tiro e passaggio, trattamento di palla, queste cose qui. È prospetto, vero prospetto della serie, non domani, però ecco, secondo me anche qui tutti i canoni della scelta alla Presti ci sono.
Certo, sono d'accordo.
Beh, considerando quanto questo podcast è fan di Terrence Ferguson, direi che ci siamo come scelta, no? Allora, io direi di chiudere con un nome secco da parte di tutti voi. Qual è la stile di questo draft? Senza spiegazioni su chi dovremmo giocarci l'euro. Bro, parti tu.
Allora, io parto io e sinceramente io vado un po' strano, perché io andrei su Nick Claxton, alla 31 di Brooklyn. Era uno che doveva salire tantissimo, invece poi si è ritrovato comunque al secondo giro. Giocatore molto strano, molto particolare, però ha quelle cose, perché lui è un 7 piedi, magrissimo, che però anche lui sa giocare con la palla in mano, sa mettere palla a terra. È un giocatore che deve rimettere a posto un pochino il tiro, però atletismo, verticalità, agilità, ecco. Se dobbiamo pensare a una palla di pongo da plasmare, questa mi sembra la più sexy di tutte.
Questo era anche il mio nome, ma dico a fine puntata il perché. Gigi.
Spero per lui, ha un allenatore giusto per farlo, perché potenzialmente questo è veramente un giocatore fortissimo, per un blocco di marmo, tutto da formare. Nassir Little alla 25.
Ecco, bravo, ma l'hai rubato a me, accidenti.
Vabbè, si può concordare, eh?
Infatti no, concordo più che altro perché mi piace che stanno facendo a Portland, perché Little e Bazemore in 3 giorni mi sembra una buona assicurazione, visto che non puoi pagare Aminu
Hood.
Comunque una menzione, no, visto è, non so assolutamente chi sia, cioè non l'ho mai visto, non so neanche se è un giocatore che esiste veramente, ma Quindary Waterston sembra uno uscito da una penna di Douglas Adams.
È il fratello di Reese Witherspoon.
Io quindi ieri l'ho visto al pit e sinceramente ne sono rimasto innamorato, proprio perché sa fare tantissime cose. Vabbè, il suo problema grosso a livello NBA, che penso però che se viene in Europa l'abbracciamo tutti insieme appassionatamente, è che è un po' troppo piccolo per il ruolo che dovrebbe fare, però ecco, capisco la scelta degli Spurs.
Ale?
Io ho messo prima i miei 2 centesimi su Matisse Thybulle, però visto che l'ho detto prima mi prendo la libertà di dirne un altro, e sperando che rientri bene, sano e presto, dico Chuma Okeke di Orlando. Ottima stagione a Auburn,
che potrebbe saltare un anno intero, sbaglio, no?
Sì, però sicuramente
però ha questa passione per i giocatori sani, per
esatto.
Ok, e chiudo allora io, vabbè, saluto tutti voi prima, ciao Ale,
ciao direttore, ciao bro, grazie ancora, ciao a tutti, ciao a tutte.
Ci stai togliendo il contraddittorio, ci stai salutando prima di dire il nome.
Esatto, esattamente.
ciao a tutti.
Ciao Gigi.
Ciao a tutti, un bellissimo film anche oggi. Alla prossima lezione di cinema.
Ciao Lorenzo, grazie mille ancora.
Ciao, grazie a voi, quando volete, per me è sempre un piacere.
Ok, allora ora dico Claxton, il perché si troverà benissimo a giocare di fianco a Kyrie e a Durant. Ale, puoi alzare la musichetta? Grazie. Ciao a tutti, a settimana prossima.